Buon pomeriggio, ben ritrovati, nuova settimana e noi siamo in diretta a Palla in Tribuna su Radio Parma. Come sempre potete intervenire con sms o whatsapp al numero 333-9200-170. C'è da celebrare la 21esima vittoria in campionato del Parma che sabato, come da pronostico, ha vinto in maniera netta contro il Lecco un 4-0 senza discussioni grazie alla doppietta di Bernabé, salito a quota 8 reti, poi alle reti anche di Mihaila e Camara, un successo che permette al Parma di portare a 5 le lunghezze di vantaggio sul Como a 3 giornate dalla fine e a 6 sul Venezia, una corsa alla promozione diretta che è ristretta ormai a 3 squadre e mercoledì alle porte c'è già la trasferta infrasettimanale di Bari. Bari scivolato al terzultimo posto, in crisi di risultati, in ritiro, potrebbe davvero essere questo il primo match point per il Parma, che in caso di vittoria e contemporaneo mancato successo di una tra Como e Venezia si ritroverebbe matematicamente in Serie A con 2 giornate di anticipo. Davvero una grande prova quella del Parma, si è rivisto a tratti il Parma brillante d'inizio stagione, quello dall'approccio veemente, forte, ha messo subito in ghiaccio la partita, si è divertito e ha divertito i tifosi. A proposito, una grandissima cornice di pubblico, quella di sabato al Tardini, tutti uniti verso l'obiettivo della Serie A. Una partita che il Parma ha dominato fin dall'inizio, uniche due notte stonate, l'infortunio di Benedicak che proprio oggi si sottoporrà agli esami strumentali per chiarire l'entità del problema accusato alla mezz'ora del primo tempo, anche se Pecchia già in conferenza ha detto che probabilmente è qualcosa di meno grave rispetto a quanto sembrava inizialmente, e poi l'ammonizione di Camara che in diffida sarà costretto a saltare la trasferta del San Nicola. Andiamo a leggere due messaggi. Daniele da Medesano: con il piglio della grande squadra il Parma ha regolato il Lecco in poco più di 30 minuti con determinazione, grande partita di tutti, con una menzione speciale per Hernani e Bernabé. Freo: buongiorno Marco il presidente, felice vero. Ritorno anche di Kyle Kraus, che aveva già assistito alla partita del Barbera, lo 0-0 di Palermo, e ha indossato anche lui il cappellino distribuito all'ingresso. Davvero molto contento anche Kyle Kraus, che vede davvero avvicinarsi un obiettivo dopo 3 anni di purgatorio. Matteo da Roma: buon pomeriggio, vittoria netta contro una squadra modesta, ma la cosa importante è stato vincere e guadagnare 3 punti. Aggiungo anche, col discorso a differenza reti, 4 gol non sono stati male, anche perché in questo momento il Parma ha 7 reti di vantaggio sul Venezia in caso di arrivo alla pari. È un'ipotesi che ovviamente non ci auguriamo, ma al momento non è da escludere totalmente. Abbiamo la forza di poter vincere tutte le partite da qui fino alla fine senza aspettare gli eventuali passi falsi delle inseguitrici. Bernabé è stato sicuramente il migliore in campo, giocando secondo me nel suo ruolo. Ricordiamo, Bernabé ha giocato arretrato in linea mediana vicino a Estevez, e nel dopopartita il centrocampista spagnolo ha ammesso che quella è la sua posizione preferita. E l'ottima prestazione, sottolinea Matteo da Roma, di Hernani in posizione avanzata, e un grande applauso a Colak, che è sempre il primo a festeggiare, abbracciare un compagno dopo un gol. Aspettiamo sempre la matematica prima di festeggiare, sempre forza Parma. Sì, anche Colak ha trovato spazio nel finale di partita, la sensazione che tutti siano assolutamente dentro sul pezzo in questo bel finale di stagione. Ci scrive Luca, dobbiamo dare già la designazione di Bari Parma, che è arrivata proprio in mattinata. Allora, Bari Parma sarà arbitrata da Rapuano di Rimini, assistenti Lo Cicero e Scarpa, quarto uomo di Cicco, al VAR ritroveremo Serra, insomma, che ce lo ricordiamo da quel derby Parma-Modena, e a VAR sarà Muto. Sono già state appunto ufficializzate le designazioni, ma proprio sul crocevia di Bari andiamo ad ascoltare il servizio andato in onda al TG Parma.
Mercoledì il Parma scenderà in campo alle 18 a Bari, conoscendo già il risultato di Como Cittadelle e Catanzaro Venezia, partite che inizieranno alle 15. Al di là delle considerazioni sulla mancata contemporaneità alla terzultima giornata di campionato, in caso di non vittoria di almeno una delle due inseguitrici, un successo del Parma significherebbe Serie A. La squadra di Pecchia dunque potrebbe giocarsi l'obiettivo sul terreno del San Nicola. Si tratterebbe di un destino curioso se si pensa che meno di un anno fa proprio lì sarebbe finita la stagione dei crociati, se fossero andati in finale playoff al posto del Cagliari, che poi in quello stadio festeggiò la Serie A grazie a un gol di Pavoletti in pieno recupero. Bari fu tra l'altro un crocevia per la promozione dalla B alla A ottenuta con Guidolini nel 2009. I gialloblu vinsero 2-0, era il 4 aprile, e da lì fu tutto in discesa verso il ritorno nella massima serie. Al San Nicola, mercoledì, Del Prato e compagni troveranno una squadra in profonda difficoltà, ferita e contestata dai tifosi dopo il pesante KO di Cosenza 4-1. Per questo la società ha scelto di mandare la squadra in ritiro con allenamenti a porte chiuse nel tentativo di compattare un gruppo che sembra sfilacciato. L'esonero di Iachini, sostituito da Federico Giampaolo, non ha dato la scossa che la dirigenza sperava, ma Pecchia sa bene di non poter sottovalutare un avversario con l'acqua alla gola che sta vedendo spalancarsi sotto ai piedi il baratro della Serie C. Servirà lo stesso spirito visto contro il Lecco, quello di una squadra che non fa sconti a nessuno e che, se si mette in testa di voler vincere, non può temere alcuna delle squadre nella parte destra della classifica.
Palla in tribuna.
Questo era il servizio di Alberto alla Tana. Abbiamo in collegamento il nostro primo ospite, che è il giornalista di 12 TV Parma, Marco Balestrazzi. Ben ritrovato, Marco.
Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
Allora, prima di entrare sull'argomento, sul capitolo Bari, anche concorsi e ricorsi storici, facciamo un passo indietro a sabato. Si può parlare di Parma ritrovato?
Sì, guarda, ci sono delle cose che effettivamente l'hanno fatto pensare. Voi, perché nel girone d'andata ci eravamo abituati ai gol nel primo quarto d'ora, quindi abbiamo rivisto questo formato, abbiamo visto tante cose belle. È stato piacevole anche perché è stato molto bello, secondo me, quest'anno vedere le vittorie nel finale, però anche le vittorie rotonde, così mai in discussione, non dispiacciono, no? Né da tifosi né da addetti ai lavori, e quindi sì, sono d'accordo. Ritrovata soprattutto la verve offensiva, ritrovato Bernabé, che insomma da un po' di settimane, per vari motivi, anche a volte per la posizione in cui giocava, però insomma non era scintillante, a me è piaciuto, ovviamente anche perché ha fatto due gol, per carità, però abbiamo rivisto Bernabé che fa gol, e quindi insomma tante cose positive che riallacciano il discorso col girone d'andata. L'avversario, dobbiamo dirlo, a mio avviso, dopo il primo gol preso, proprio se era in campo, proprio si è preso su e andato.
Eh sì, oltre a portarti i saluti del nostro amico Luca, ti giro un messaggio di Fabrizio, sempre sulla partita di sabato con Lecco. Hernani, Bernabé dichiari migliori, la posizione di Hernani ottima. E allora nel tuo approfondimento di oggi su Gazzetta di Parma sottolinei proprio il grande girone di ritorno di Hernani, che ha fatto bene anche in una posizione inedita per lui.
Sì, sì, assolutamente. È entrato spesso nelle azioni dei gol, in generale in tutto il girone. Ne avevamo parlato in redazione anche del fatto che le partite in cui è mancato Hernani dal primo minuto, in cui è mancato, il Parma ha una media punti nettamente più bassa, ma è il giocatore del girone di ritorno, e si è trovato bene anche lì con più libertà, e per certi versi ha liberato anche Bernabé da alcune gabbie di marcature, perché è facile dire che Bernabé gioca meglio dietro le punte, ma se è marcato fa tanta fatica. Invece lì in regia, con la possibilità poi di inserirsi, secondo me ha giocato davvero una gran bella partita. Sentivo ieri sera un dibattito sulla posizione in campo di Çalhanoğlu, sì, che giocava più avanzato insomma in passato, no, non è un mistero, però sta dando il massimo in regia, perché gode di libertà ma anche di inserimento. Trovo un'assonanza, ecco, tra la doppietta di Bernabé e quella di Çalhanoğlu di ieri, ecco, non solo per la posizione delle due squadre in classifica, ma perché penso che ci possa essere anche un ragionamento tattico intorno al futuro di Bernabé, proprio come giocatore nel Parma e nel ruolo in cui metterlo.
Aggiungo anche che per Bernabé questa è stata una settimana speciale: rinnovo di contratto, doppietta al Lecco e bacio allo stemma, che insomma non fa mai male, anche visto dai tifosi. Pensi che insomma tutte queste situazioni abbiano un po' spazzato via i dubbi sulla permanenza di Bernabé in Emilia?
Nì. Okay. Nel senso che, cioè, il calcio è fatto così: se arriva l'offerta giusta il giocatore lo vendi, quindi è chiaro che intanto lui ha dato continuità alla sua permanenza, quindi questo aspetto c'è sicuramente. È più difficile toglierlo al Parma, fa pensare di non essere uno di quei giocatori che sta facendo due calcoli, dire mi conviene rinnovare all'ultimo momento, l'anno prossimo mi guardo attorno, l'anno dopo mi... insomma, lui dice intanto io sto qua, e questo su me è un bel messaggio ai tifosi. Poi sarei il primo che di fronte a un'offerta che io non so valutare come entità, perché capisco poco a livello di cifra, perché può arrivare un club estero e offrire una cifra più importante, un club italiano meno, ma essere più appetibile perché magari gioca di più, non lo so quindi quanto valga Bernabé. Sono sicuro però che di fronte a un'offerta importante per un giocatore che è tratti in rosa parametro zero, la società possa e debba fare le sue valutazioni, perché insomma non, il Parma non è un top club europeo, e quindi se c'è un'offerta importante che può essere molto utile al bilancio, visto che si fa una plusvalenza importante, bisogna valutarla, facciamo un misteri. È molto più complesso il discorso di Dennis Mann, al di là che quello che si è speso alcuni anni fa si possa essere diventato frutto anche di ammortamento, però è un giocatore che si è pagato tot, e quindi vendolo a meno di quel tot anche a livello di immagine rappresenta sicuramente un messaggio diverso.
Eh sì, sempre legato al rinnovo dei contratti dei giocatori che sono in scadenza del 2025, c'è questo intoppo dell'infortunio di Benedici, a proposito l'abbiamo già detto, oggi farà gli esami strumentali. Quanto potrebbe cambiare questo infortunio come carta in tavola?
Non lo so, quelle sono credo valutazioni che debbano fare procuratore, giocatore, società. A volte un infortunio crea un legame ancora più forte, sì, con il club, perché magari smorza gli interessi, però non sappiamo ancora l'entità. Ecco, c'è stata ridimensionata perché all'inizio abbiamo pensato al peggio, abbiamo pensato che l'avremmo rivisto l'anno prossimo, e in quel caso probabilmente verrebbero fatte valutazioni diverse, soprattutto da chi è fuori, perché chi è dentro lo sa quanto vale e può anche avere la pazienza di aspettarlo. Questo insomma c'è ovviamente attesa per questo responso, c'è un po' più di fiducia dopo le parole di Pecchia soprattutto, e il quadro però in divenire. Facciamo così, io mi aspetto che se davvero sia a buon punto coi rinnovi dall'11 di maggio, nel giro di pochi giorni vengano annunciati tutti.
Eh sì, come era poi stato nel fine della scorsa stagione, dove subito dopo l'eliminazione col Cagliari arrivavano per i nuovi in serie di Bonnici, Ercati.
Esatto.
Quindi insomma fu anche quello un bel segnale. Condivido con te il bel messaggio di Ampo 60. Vorrei rimarcare, a prescindere dalla rotonda vittoria del Parma e dell'imminente traguardo della Serie A, una bella pagina di Sport e Civiltà. I 700 tifosi del Lecco, nonostante la sconfitta e la retrocessione, hanno sostenuto la loro squadra in modo accorato e dignitoso, e alla fine le due tifoserie si sono applaudite a vicenda senza formulare cori offensivi. Bella immagine di Sport e Civiltà.
Non lo so, è quest'ultima cosa, perché io ho sentito un coro, allora, cioè, questo... le ospiti non erano proprio carini.
Era carino. No, bella immagine di Sport e Civiltà da promuovere come sport verso il rispetto e il buon senso. In generale, allora, senza scendere nel dettaglio dei cori che sono stati lanciati da una curva all'altra, ti chiedo anche, insomma, un pensiero su questa atmosfera del Tardini davvero molto molto invitante, che ha trascinato la squadra alla vittoria.
Sì, assolutamente, la curva esaurita, poi è bello a livello di cornice anche come immagine vedere che la curva sul non è deserta, anche se c'erano i ragazzini della Coppa Crosetta, insomma sono stati una bella cornice, antifato tra l'altro, l'abbiamo sentiti, quindi cornice bella, bello anche il prepartita. C'è un legame che si è andato a consolidare, e devo dire che senza le vittorie è difficile.
Senza
una stagione così non lo so come sarebbe andato. Il calcio è fatto così, quindi è una piazza questa che nelle grandi difficoltà ti sta molto vicina, nell'entusiasmo sa essere non troppo pesante come pressione, ma allo stesso tempo sostenerti, e io credo che sia questo il momento, nel senso che noi poi leggiamo i messaggi di tutti i tipi, quindi leggiamo i messaggi e magari sentiamo, parla più una percentuale di tifosi che in realtà è minore, no? Tutte le critiche a Pecchia delle ultime settimane, insomma, a me sono sembrate un pochino esagerate, un po' fuori luogo, ecco, per certi versi. Poi a livello tattico non è ancora il mio allenatore del mondo, altrimenti non sarebbe al Parma. Però allo stesso tempo è una piazza questa che ha saputo essere calorosa senza mettere troppa pressione, troppa ansia, diciamo così, alla squadra, e si è visto l'altro giorno. Credo però che a Bari sia un test complicatissimo, perché è una piazza che si sta giocando tutto, perché finire in Serie C sarebbe un disastro, metterebbe credo anche in discussione la proprietà stessa, che non è una proprietà, insomma, non è parsa lucidissima quest'anno, e c'è una fortissima pressione. Insomma, ricordiamo quello che accadde a Bari qualche anno fa, in cui i giocatori venivano messi sotto pressione anche fisicamente da alcuni gruppi di ultra, quindi credo che ci sia un clima molto complesso e la tranquillità del Parma possa essere l'arma decisiva.
Eh sì, allora proprio...
E sapere che va giù tranquillo.
Eh sì,
cioè.
Eh sì. Ti leggo proprio il messaggio di Mark, legato appunto alla partita di Bari. Buondì da Mark, il Bari ha bisogno di punti indispensabili per la salvezza, penso che farà le barricate, poi lancio lungo e pedalare. Sono le partite che il Parma soffre di più. Poi abbiamo un messaggio di un altro nostro radioascoltatore. Buon pomeriggio, secondo me il Bari non ci dovrebbe preoccupare più di tanto, siamo anche sicuri che l'ambiente sarà così incandescente, anche se fosse a livello tecnico non c'è storia, hanno perso dappertutto e con una prova di forza del Parma non sarà così difficile tornare con i tre punti. Secondo me poi Venezia e Como non perderanno. Allora, qui ci sono due capitoli. Uno, la non contemporaneità, nel senso che il Parma alle 17 può già sapere se quante sì. possibilità ha di andare in Serie A, in caso ovviamente di risultato positivo a Bari. Quindi anche cosa serve al Parma lo saprà già alle 17, perché sì. Catanzaro, ci sarà Catanzaro-Venezia e appunto Como-Cittadella è in programma entrambe alle 15. E poi sulla difficoltà della partita di Bari, tu l'hai definita sempre su Gazzetta di Parma una partita più complicata, un avversario disperato, affamato di punti, allora questo è forse l'ultimo scoglio verso la Serie A.
Sì, 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 guarda, è l'ultimo test. L'avevo aggiunto proprio per la lode, perché il voto alto l'ha già preso il Parma. Credo che come ambiente che attenda il Parma sia la partita che non ha ancora giocato contro una squadra disperata. E se riallacciamo il nastro all'indietro, non trovo una partita simile da questo punto di vista. Poi magari il Parma trova la giocata subito, va in vantaggio, il Bari va in depressione e diventa tutto più facile. Però è chiaro che se dovesse andare sotto, dovesse complicarsi la partita, è chiaro che il pubblico di Bari, che può essere molto numeroso, potrebbe sostenere la squadra in maniera molto calorosa, magari avviene anche nel giorno prima, lo sappiamo che a volte capita, era capitato storicamente al Parma, credo a Reggio Calabria, di passare una nottataccia la sera prima della partita, disturbato, sì. Adesso non sappiamo dove andare in ritiro, magari in una località talmente segreta che non lo sa nessuno, però insomma, io credo che da questo punto di vista sia una partita inedita per certi versi, per il Parma, che però può affrontare, lo ripeto, con grande tranquillità, perché? Perché il Parma veramente ha un vantaggio molto importante, non dimentichiamo mai, l'abbiamo sempre detto, questi sei punti sul Venezia, cioè noi non, davvero, come dici tu, alle 5 potresti già sapere di essere praticamente in Serie A, sei ancora più tranquillo e soprattutto dici, non la festeggia Bari, cerca di festeggiare la partita dopo, no?
Aggiungo...
devi avere questa tranquillità, insomma, poi il Parma deve giocare per vincere, perché se vince chiude la partita.
Sì, 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 sì. Aggiungo che basterebbe un passo falso, mezzo passo falso sì. tra Como e Venezia, il pareggio del Como a Genova permette al Parma di poter fare la corsa ora di nuovo su due squadre già in previsione di Bari, e questo sicuramente è un aspetto positivo sì. perché e poi Venezia, Catanzaro-Venezia è una partita ad oggi da tripla, poi non so come la vedi
sì,
tu.
Sì, 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 assolutamente, poi ricordiamoci sempre una cosa, i bookmakers che ragionano per algoritmi, per convenienze economiche, matematica, hanno tolto il Parma da diverse settimane, sì. cioè questo vuol dire che non si fidano a quotarlo neanche a 1-0-1, perché ci perderebbero.
Sì.
E questo deve dare una tranquillità anche ai tifosi. Poi può anche capitare la partita storta a Bari, per carità. Così. Però insomma il quadro credo che sia abbastanza definito.
Allora, un nostro radioascoltatore ha seguito il Bari ed è in piena confusione, la disperazione non è facile da gestire, occasione imperdibile. Poi questa piccola parentesi in riferimento all'anno prossimo... Romano chiedeva a Marco se preferirebbe Audero o Musso per l'anno prossimo. Adesso, applauso a Cicizzola che ha raggiunto i 411 minuti in battita. Ne approfittiamo, e anche sabato è stato molto attento in due circostanze nella ripresa per mantenere il clean sheet, il quarto consecutivo. Vabbè, fantamercato, Audero o Musso, scegli tu.
Guarda, è difficile, la domanda è difficile, devo dire, perché allora al netto che ieri sera sentivo Ausilio che diceva che stanno valutando il rinnovo di Audero.
Sì.
A me piaceva Musso quando era l'Udinese, era uno che sollecitato tanto parava tanto, ma lo stesso si può dire di Audero, devo dire. Ma sono due ottimi portieri, cioè in Serie A potrebbero essere titolari, secondo me, metà delle squadre potrebbero essere titolari, quindi a me andrebbero benissimo entrambi. A livello di ingaggio, secondo me, Audero ha qualcosina in più, più che altro perché arriva dall'Inter.
Sì. Allora, un altro radioascoltatore, Montipò Falcone, quindi qui si è scatenato il totoportiere, mentre mette d'accordo tutti.
Tutti bravi.
Io mi tengo Cicci Zola, altro che Audero, quindi vedi, insomma, abbiamo già diviso i tifosi, ma insomma, Cicci Zola lasciamolo in porta,
sì,
almeno per queste tre partite.
Non lo escludo che resti, non lo escludo che resti.
Diciamo che anche sta facendo un bel fine di stagione, se
sì,
la valutazione...
Sta parando.
Sì, sta parando ed è già qualcosa per un portiere. Rino, è tornato Zidane Bonnì e si stravince, avanti così, vincere, basta, dai Candema, allora. Ora questo è Rino, tornato Zidane Bonnì, e stasera alle 21 torna Bar Sport su 12 TV Parma. E allora Marco, ti chiedo quali saranno gli argomenti clou e gli ospiti di questa puntata.
Ma allora, intanto gli argomenti sono ovviamente la partita con Lecchio, riluccicare gli occhi con le giocate, tirare un po' le fila di questo campionato, e poi è un momento in cui secondo me le analisi tecniche trovano tempo fino a un certo punto, nel senso che poi ci collegheremo con Bari, con i colleghi appunto baresi, per sapere come vanno le cose lì, per avere un po' il quadro della situazione. Ci collegheremo con Reggio Emilia, perché qualcuno fuori dallo stadio mi è stato chiedere a sabato: ma i biglietti per il derby ci sono? Cosa fanno? Che politiche adottano? Allora iniziamo a parlarne, perché sicuramente sarà un tema del quale discutere. Poi tante sfaccettature, tanti argomenti, gli spunti non mancheranno, con Carlo Chiesa, Francesco Monaco e anche Stefano Frigeri, presidente del Panathlon e amico naturalmente di 12 TV Parma.
Ovviamente sempre attiva la segreteria dei tifosi, da mandare messaggi in vista della puntata di stasera.
Luca Armenghi, sì. Eleonora Antonico e la segreteria, per chi volesse, messaggi brevi, così ci stanno tutti, quelli di tutti ci stanno, 20 secondi, 30 secondi al 333 920 170.
Perfetto Marco, allora saremo tutti sintonizzati questa sera su 12 TV Parma. Nel frattempo, grazie e buon lavoro. Ciao,
ciao
Marco.
Ciao a tutti.
Ciao, eravamo in collegamento con Marco Balestrazzi. Allora ci scrive un nostro radioascoltatore: è meglio festeggiare la promozione con la Cremo o a Reggio? Ricordate la godura nella partita dell'89-90? Oggi è meglio, questa domanda la faremo più tardi al nostro ospite, però andiamo adesso a sentire cosa ci dicono gli Asprillas sul migliore e il peggiore di sabato con Lecco.
Un caro saluto agli amici di Pali in Tribuna da Don Paolo degli Asprillas. Oggi c'è l'imbarazzo della scelta in questo 4-0 con Lecco nel scegliere il migliore in campo. Sicuramente Bernabé, visti due gol e la bellissima prestazione, ma va fatta una menzione d'onore anche per Hernani Osorio, protagonista di una prestazione molto convincente. Peggiore in campo non è semplice da individuare. Probabilmente per una volta mi tolgo la voglia di dire l'arbitro, ad esempio per l'ammonizione gratuita rifilata a Camarà, che speriamo non si riveli troppo pesante, visto che toccherà saltare la trasferta di Bari. Mi raccomando, seguiteci sui social, iscrivetevi al nostro canale e seguite Pali in Tribuna.
Eh sì, e questi erano gli Asprillas, quindi cartino giallo per l'arbitro Rutella per quel giallo, quel cartellino, quella munizione abbastanza gratuita a Camara che lo costringerà a saltare la trasferta di Bari. Andiamo a leggere un messaggio di Francesco per andare in pubblicità. Il Bari per salvarsi deve fare un miracolo calcistico contro un Parma concentrato, non avrà scampo. Cicci Zola è un ottimo portiere e anche sabato ha fatto due ottime parate. Noi sottoscriviamo in pieno e andiamo in pubblicità.
Palla in Tribuna. Non parlare, non tossire, non respirare, non fare niente.
Ma cos'è? Devi compilare il 730?
Silenzio! Così non faccio errori.
È vero che puoi compilarlo da solo, ma con CAF CISL hai la garanzia di zero problemi e assistenza completa in caso di accertamenti futuri dell'Agenzia delle Entrate. Non aspettare. Per il tuo 730 vai subito al CAF CISL di Parma o prenota al numero verde 800 948 888.
100 anni in movimento. Oggi Fratelli Lombatti taglia un traguardo unico tra le concessionarie auto in Italia. 100 anni di attività, una storia di famiglia che dal 1924 tramanda alle nuove generazioni gli stessi valori e la stessa passione. Professionalità, competenza e instancabile voglia di essere sempre all'avanguardia per offrire le migliori soluzioni di mobilità presenti sul mercato a privati e aziende. Il viaggio continua. Scopri tutto su lombatti.it.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
La radio siamo noi. Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Marco Bernardini.
Eccoci, ben ritrovati, seconda parte di Palla in Tribuna. Continuate a scriverci al 333-9200-170. Facciamo un piccolo passo indietro perché ieri sera è andata in onda la quarta puntata di 100 anni di Stadio Tardini qui su 12 TV Parma, condotta dal nostro prossimo ospite, Sandro Piovani. Ben ritrovato, Sandro.
Buon pomeriggio, Marco, a te e ai tuoi ascoltatori.
Allora, Sandro, mi hai fatto scendere più di una lacrima perché hai ricordato la promozione in Serie A con tutti i protagonisti dell'epoca e poi oggi su Gazzetta di Parma due pagine, un'intervista speciale a Gigi Buffon che, insomma, lo Stadio Tardini lo conosce bene. Ti chiedo quale aneddoto ti è rimasto più impresso di quelli raccontati da Gigi, che insomma dimostra di essere ancora molto legato alla piazza di Parma.
Beh, devo dirti che intanto il fatto che abbia accettato già, adesso stavo facendo i conti, comunque una quindicina di giorni fa, forse addirittura 20, di registrare questa intervista che mandiamo su 12 TV Parma, come dire, in tre puntate di fatto, perché ha toccato degli argomenti seguendo la cronologia che naturalmente sono stati dall'esordio fino all'addio. E quindi già questo fatto che sia voluto venire di persona, abbia accettato proprio subito, senza nessuna, non c'è stato bisogno di chiamarlo due volte, ha un significato dal mio punto di vista personale importante. E poi naturalmente una cosa che almeno io non sapevo, che nel 91 quando ha firmato ha visto questo stadio che gli sembrava in un campo e ha detto chissà se riuscirò a giocarci qualche minuto, era un ragazzino, e il resto sappiamo come è andata a finire.
Ha fatto qualche minutino in più, l'ha fatto rispetto a quelle che erano le sue previsioni. Ricordiamo, 100 anni di Stadio Tardini, curato da Sandro Piovani e realizzato da Walter Perotti. Dagli anni 90 ci spostiamo all'altrettanto felice 2024, perché il Parma al Tardini ha ritrovato gioco, spettacolo e tre punti. E quindi ti chiedo, qual è stato a tuo parere, Sandro, l'aspetto maggiormente positivo emerso nella netta vittoria sul Lecco?
La netta vittoria, sì. Le parole che hai usato tu sono esplicative. In mezz'ora il Parma si è sbarazzato dell'Lecco, che è andato in C, la differenza è quella, e basta mezz'ora al Parma di adesso per battere una squadra come il Lecco, e questa secondo me è la nota più importante. Non c'è mai stato un segno di sofferenza, non dimentichiamoci che è vero che era una missione impossibile, però se il Lecco avesse vinto avrebbe rimandato la retrocessione e forse anche riaperto un po' i giochi. Invece così, contro una squadra che era gli ultimi suoi 90 minuti in Serie B, che in teoria doveva far di tutto per perlomeno prolungare questo cammino, il Parma in mezz'ora, con le sue armi, che sono state la determinazione, la velocità e la superiorità tattica, ma secondo me anche fisica molto, in mezz'ora ha battuto il Lecco. E questa è veramente la notizia più importante, se cominciamo a fare dei termini di paragone con squadre che sono sempre nello stesso livello, mi riferisco anche al Bari, ma a tutte le prossime tre partite.
Eh sì, allora Attilio ci scrive: vorrei indirizzare uno speciale ringraziamento a Valentin Mihaila, un giocatore generoso e inesauribile, autore di un gol straordinario in una partita di grande sacrificio contro il quale molti tifosi continuano a manifestare un ingiusto pregiudizio. Due parole, Sandro, le dobbiamo spendere su Mihaila. Si è parlato della doppietta di Bernabé, si è parlato delle ottime prove di Hernani, Osorio e chi ne ha più ne metta, però questo Mihaila nel giorno di ritorno ha fatto molto molto bene.
Sì, credo che stia trovando il suo passo. Io quest'estate, l'estate scorsa, in ritiro a Pecchia fece una battuta e gli disse: guarda che sarà Mihaila portato in Serie A, non è che ci abbia preso, però insomma perlomeno questo finale di stagione lo sta, come dicevi tu, inserendo in quei giocatori importanti di questo Parma, e secondo me con la sua velocità, con un po' più di applicazione, diciamo così. Per applicazione intendo rigore tattico, intendo attenzione ai movimenti dei compagni, un po' meno personalismo. Credo che con tutte queste cose potrebbe diventare una pedina importante anche della massima serie.
Un'altra nota lieta la sottolinea il nostro amico Andrea Cagnin, che ci manda questo messaggio: un applauso alla difesa, al portiere, che sembravano il reparto debole della squadra. Perché Sandro, fino a qualche settimana fa sì, giustamente si elogiava l'attacco, che a proposito è tornato a segnare con regolarità, però adesso questa difesa sta dando delle risposte confortanti, detto che probabilmente Lecco non era quell'avversario così insidioso davanti, però sono quattro partite che Cicizzola non prende gol, e anche in difesa mi sembra che le cose si siano registrate nel miglior dei modi.
Allora, mi sembra che siano 411 minuti, sì, no? Che Parma, sì, non becca il gol. Allora, per me la nota più importante è Cicizzola, perché nel finale di partita, quando tu vinci 4-0, rischi sempre, come dire, di rilassarti un attimo, di abbassare la tensione, di insomma, anche se becchi un gol hai vinto, diciamocelo. E invece è andato a parare, ha fatto le parate più importanti proprio sul 4-0, credo.
Sì.
E questa è una nota molto importante. E l'altra nota è che Osorio e Cercati si trovano sempre più a loro agio insieme, mi sembra. Del Prato diventa una garanzia, dichiara una fisicità che per la Serie B è importante. Quindi è veramente una crescita anche loro. Il finale di questa stagione, paradossalmente, per adesso mi ricordo un pochettino il finale della scorsa stagione, quando il Parma chiuse in crescendo.
Sì.
Può darsi che sia una caratteristica delle squadre di Pecchi, adesso vedremo le ultime tre partite, tocchiamo ferro se sarà così. Certamente la difesa per la difesa è stato così.
Luca, ciao, salutami l'altro mio amico Sandro Piovani, fagli complimenti per le bellissime puntate di 100 anni Stadio Tardini, dovrebbero durare di più. E allora invece ti chiedo, anche in ottica di durata anche dei festeggiamenti, perché un nostro radioascoltatore Mark ci fa questa domanda che giro a un grande giornalista e tifoso come Sandro Piovani: meglio festeggiare la promozione con la Cremo o a Reggio? Ricordate la godura nella partita dell'89-90 o Gemelli? Beh, noi speriamo a Bari, però se proprio dobbiamo scegliere.
Beh, allora, se mi dicessero sei sicuro di essere promosso, la vado a festeggiare a Reggio. Però siccome l'ultima giornata, io prima si festeggia meglio è, diciamo. È un po' come sedersi a tavola, insomma, prima si mangia meglio è.
Insomma.
Perché, si sa mai poi che ci siano, sì, che ti facciano un brutto scherzo. Però
sì.
Il Parma credo che stia dimostrando, e non nelle ultime partite, questo per tutto il campionato, di meritare questo primo posto e di aver dato, come si può dire, una graduatoria al campionato importante, in un campionato dove nella passata stagione, a tre giornate alla fine, con 73 punti eri già in Serie A, per dire, in molte stagioni. Quest'anno veramente, come ha detto ieri Pecchia, l'altro ieri, un campionato di altissimo livello per quanto riguarda le prime tre o quattro squadre, almeno dal punto di vista dei risultati, e quindi una nota di merito in più per il Parma, che di fatto l'ha condotto dall'inizio alla fine, speriamo sia così proprio anche negli ultimi 270 minuti.
Eh sì, Daniele da Medesano, penso anch'io che la difesa ormai sia quella definitiva, mentre Gianluca guarda già in ottica Bari, questo poi è il prossimo argomento di discussione in collegamento con il giornalista della Gazzetta di Parma Sandro Piovani. Mercoledì saranno fuori Benek e Camara, quindi speriamo di recuperare Reman per avere più frecce possibili al nostro arco. La rosa in generale quest'anno ha sempre risposto bene, ma ora è importante ancora di più viste le tre partite in una settimana. Avanti così Mirino sull'obiettivo con Hernani trequartista, comunque Pecchia ci ha stupito ancora, dare pochi punti di riferimento davanti è stato sicuramente il punto di forza della squadra quest'anno. Ciao e sempre Forza Parma. Allora, un giudizio su Hernani trequartista, ne abbiamo già parlato prima, e poi anche in ottica Bari, quali potrebbero essere le scelte e secondo te il Parma con quale atteggiamento deve andare a Bari?
Allora, intanto c'è una cosa che ho scritto oggi, io sulla Gazzetta, che può sembrare anche favorevole, ma potrebbe anche non esserlo, ovvero che si scenderà in campo conoscendo i risultati di Como e Venezia. E quindi questo potrebbe condizionare. Noi siamo una squadra, è vero che siamo forti, come abbiamo detto prima, è vero tutto, ma siamo una squadra sostanzialmente giovane, no? E quindi c'è un po' il rischio che si venga condizionati da questo, da questa cosa, anche se da questo punto di vista Pecchia è veramente, secondo me, molto bravo a tenere la corda tesa. Il discorso, lui fa sempre a due temi, no? Caldi la sua hit parade dei temi ricorrenti. Uno è quello tutti dentro, tutti all'interno della rosa, e questo servirà a sostituire Camarà, Benedice ed eventualmente anche Mann nel migliore dei modi. E l'altro, diciamolo, la partita è la prossima, contano solo i tre punti. E, ecco, più che mai credo che mercoledì questo secondo teorema di Pecchia, potremmo chiamarlo così, sia importante proprio per questo motivo. E quindi il Parma dovrà scendere in campo nello stesso modo in cui è sceso in campo per tutto il campionato, ovvero cercando la vittoria. Non sempre ci è riuscito, quattro volte ha perso, ma tante altre volte ha vinto. Quindi secondo me questo deve essere il cammino anche a Bari, contro un Bari che sta vivendo delle tensioni interne molto alte tra attacchi alla società dei tifosi, ritiro, squadra in ritiro, silenzio stampa, insomma tutti quegli ingredienti tipici che fanno sì che una squadra sia in crisi.
Ecco, un altro radioascoltatore, Fabrizio, che peccato aver regalato ad altri Hernani che per due anni era nostro. Abbiamo già sottolineato la crescita di Hernani in questo giorno di ritorno. Poi a proposito di giocatori meno utilizzati ultimamente, Rino a Bari proverai Begic. Mentre ci scrive un altro nostro radioascoltatore, chiedevo a Sandro che fine ha fatto Koulibaly. Strana questa cosa. Koulibaly che è tornato tra i convocati nell'ultima partita dopo due volte di fila in cui era finito in tribuna.
Sì, secondo me un po' ha influito il Ramadan. Forse noi non lo sappiamo, anche una condizione fisica non ottimale, perché chiaramente è inutile che ci nascondiamo. Koulibaly non è Bonni e nemmeno Bernabé, se cala un po' di condizione fisica diventa molto prevedibile. La sua velocità, la sua esplosività sono il migliore gesto tecnico che lui può utilizzare in questa categoria. Quindi secondo me potrebbero essere state tutte queste concause che hanno fatto sì che Pecchia abbia scelto di tenerlo o in tribuna o in panchina. Non dimentichiamoci anche che in quelle partite lì dove mancava Koulibaly abbiamo giocato con formazioni molto offensive, ovvero con i due esterni d'attacco, a volte addirittura con le quattro punte, pur sistematico, il solito sistema di gioco, ma ci voleva forse dei difensori che fossero, che pensassero più a difendere che non ad attaccare.
Eh sì, e allora vedremo poi quali saranno anche le scelte in vista della trasferta in terra pugliese. Nel frattempo, grazie Sandro Piovani e a questo punto buona partita a Bari.
Grazie a te.
Grazie, grazie a Sandro Pilani, giornalista della Gazzetta di Parma. Prima di andare in pubblicità, un messaggio di Luca. Oggi compio gli anni tre ex giallo-blu, Bolagno, Gagliolo e Biabiani. Ovviamente auguri a tutti e tre. Noi ora andiamo in pubblicità.
Palla in tribuna. Non parlare, non tossire, non respirare, non fare niente.
Ma cos'è? Devi compilare il 730?
Silenzio! Così non faccio errori.
È vero che puoi compilarlo da solo, ma con CAF CISL hai la garanzia di zero problemi e assistenza completa in caso di accertamenti futuri dell'Agenzia delle Entrate. Non aspettare. Per il tuo 730 vai subito al CAF CISL di Parma o prenota al numero verde 800 948 888.
100 anni in movimento. Oggi Fratelli Lombatti taglia un traguardo unico tra le concessionarie auto in Italia. 100 anni di attività, una storia di famiglia che dal 1924 tramanda alle nuove generazioni gli stessi valori e la stessa passione. Professionalità, competenza e instancabile voglia di essere sempre all'avanguardia per offrire le migliori soluzioni di mobilità presenti sul mercato a privati e aziende. Il viaggio continua. Scopri tutto su lombatti.it.
L'acqua termale fa bene tutto l'anno. Alle Terme di Taviano trovi tutte le cure inalatorie con acqua sulfurea per respirare bene. Vieni alle Terme di Taviano per la cura di bronchi, orecchio, naso, gola e pelle, per l'adulto e per il bambino. Quest'anno non perdere l'occasione. Le cure termali sono convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale. Chiedi la prescrizione al tuo medico curante. Per informazioni chiama il numero verde 800 861 385 o www.termeditaviano.it.
Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiama lo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
Sei un professionista del settore garden? Sei un privato e hai un giardino? Vieni subito a scoprire il mondo di Motor Garden. Ci occupiamo di vendita e riparazione delle tue macchine da giardino. Durante la visita presso il punto vendita sarai accompagnato e supportato da un professionista pronto a soddisfare le tue esigenze. Trattorini, robot tagliaerba, motoseghe e molto altro ancora. Da oltre 30 anni selezioniamo i migliori marchi sul mercato, come Honda, John Deere e Steel, in modo da supportare con professionalità il tuo lavoro. Ci trovi a Parma in via Dante Spa già risette. Motor Garden è lieta di accoglierti da lunedì al venerdì 8.30, 12.30, 14.30, 18.30 e il sabato fino alle 12.
Palla in tribuna. In studio Marco Bernardini.
Eccoci, ben ritrovati, terza e ultima parte di Palla in Tribuna in diretta su Radio Parma. Sentiamo subito se ha recuperato la voce il nostro amico Luca Ampollini. Ciao Luca!
Eccoci qua, ciao, buon pomeriggio.
Direi voce squillante, nonostante le urla di sabato per celebrare i 4 gol del Parma.
Insomma, sono giornate emozionanti, molto belle, quindi la voce diciamo che la si perde volentieri, insomma.
Che poi il poker all'Ecco ha certificato, come tu scrivi oggi su Gazzetta di Parma, che non c'è stata alcuna flessione. Insomma, il Parma doveva solo ritrovare quel pizzico di brillantezza sotto porta, ma è una squadra che ha dimostrato di stare molto bene sia fisicamente che mentalmente.
Ma sono le cifre che parlano, non è che sia un mio punto di vista, nel senso che negli ultimi 4 campionati non c'è stata alcuna squadra che ha fatto 73 punti dopo 35 partite. Quindi devo dire che il cammino del Parma è sempre stato travolgente, continuo e senza intoppi. È ovvio che il Parma non può controllare anche il cammino delle sue concorrenti. A differenza degli altri campionati, quest'anno le altre corrono. Il Venezia soprattutto, che è terzo, è a 6 punti. L'anno scorso la sesta credo fosse a 12-13 punti dal Frosinone. Quindi questo dimostra quanto in altri campionati a 73 punti si fosse già festeggiata la salvezza, la promozione, e quest'anno no, perché ripeto, non è il Parma che va piano, ma sono le altre che vanno dei ritmi elevatissimi, e questo rende il campionato
molto livellato verso l'alto, se non altro nelle prime 4-5 squadre che veramente stanno portando avanti un cammino incredibile.
Frosinone che un anno fa festeggiò la promozione proprio il primo maggio il Parma sarà di scena a Bari. Allora, prima di entrare sull'argomento Bari, ci scrive Fabrizio che dice: buonasera, chiedo ad Ampollini se ha notizie di Mann. Allora ci devi illuminare, Luca, su Dennis Mann che ha saltato la partita con Lecco. Ci sarà a Bari?
Ma io ti dico, secondo me Mann sarebbe già pronto per tornare in campo, non avrebbe grandi problemi, ha avuto questo affaticamento muscolare settimana scorsa, sarebbe secondo me già pronto, ma ovviamente Pecchia ha deciso così di prendersi tutte le precauzioni del caso. Bisogna vedere come vanno questi ultimi allenamenti, io non ho la risposta semplicemente perché bisogna attendere le ultime sedute e capire se ha recuperato da questo affaticamento per poter scendere in campo senza nessun rischio.
Ah, ti strappo un sorriso, Luca. Bonaz ci scrive: se avesse segnato Mann, quante volte avrebbe urlato Dennis Ampollini? Ha urlato il nome di Mihaila meno volte a differenza di Bernabé. Non l'ho contate, sinceramente. Insomma, no. È che hai dovuto urlare in minuti molto ravvicinati, perché guardiamo, il Parma ha segnato 3 gol in 15 minuti e capisco che magari sei arrivato un po' anche a corto di fiato e di urla. A proposito, Luca, partita di Bari. Quali le insidie e se ti aspetti anche un colpo di coda del Bari, perché il Bari è in una situazione drammatica sportivamente parlando, si gioca tanto se non tutto col Parma, ambiente ostile, squadra in ritiro, 3 punti nelle ultime 10 gare, eppure è una squadra comunque da non sottovalutare.
Ma allora, io prima di tutto credo che il pubblico di Bari, è una mia sensazione, ma in queste 3 partite accompagneranno i loro giocatori, il pubblico accompagnerà i propri giocatori in modo travolgente, perché comunque ci sarà eventualmente tempo per contestarli, ma adesso credo che tutti si stringeranno intorno alla squadra per cercare di condurla, trascinarla, spronarla alla grande impresa che dovrà compiere in queste 3 partite. Quindi l'ambiente sarà molto caldo, non sarà un ambiente con un pubblico, credo, contro i propri giocatori. Il Bari è una squadra sicuramente che rispetto all'anno scorso ha perso tanto, ha il suo leader in difesa che ha un anno in più e sono 41 quest'anno, sono tanti, tra l'altro mancheranno Benali e Bellomo, Dio è infortunato, Puskas è infortunato, insomma è una condizione sicuramente difficile. È una squadra che ha delle lacune tecniche importanti, è una squadra che adesso gioca anche con la paura della retrocessione che è sicuramente vicina. Io l'ho visto un po' col Cosenza, li ho visti veramente male anche a livello proprio di nervosismo, con Bellomo che prende per il collo un avversario, insomma ho visto una squadra chiaramente non tranquilla e tu sai meglio di me che ci affronti impegni così importanti senza tranquillità ma con grande tensione, insomma è molto difficile saltarsi fuori.
Domanda per Ampollini da Lorenzo: visti i ritmi alti delle prime 3, sarebbe così assurda l'opzione di 15 punti di distanza a fine campionato tra la terza e la quarta in classifica? Grazie.
È una bella domanda questa è una bella domanda. Non lo so, vediamo, è chiaro che anche la quarta e la quinta sono squadre che hanno dimostrato di avere qualità, anche se sono un po' staccate. Spero francamente che il discorso non ci riguardi nella maniera più assoluta, insomma, è un discorso che mi auguro valuteranno altri.
Eh sì, Ermano da Corcagnano guarda già avanti, allora faccio questa considerazione, la condivido con Luca Ampollini. Ciao, io credo che se andremo in Serie A qualche cambiamento andrà fatto. Io inizierei da quei tifosi che hanno sempre qualcosa da ridire in settimana, perfino sul prezzo dei biglietti a 5 euro, e poi vengono allo stadio a fare le mummie. Squadra e società ci sono, adesso sarebbe auspicabile un cambio di mentalità di qualche parmigiano se davvero hanno il giallo-blu nel cuore. Diciamo la verità. Ci sono state tante critiche in questi anni, a volte anche giustificate, a volte no. Poi però alla fine il tempo, mi viene da dire, è sempre galantuomo.
No, ma io l'ho anche scritto. Io credo che Kraus è quello che ha avuto più visione di tutti in queste 3 annate. A dispetto di una comunicazione, a mio modo di vedere, assolutamente sbagliata nel primo campionato di Serie B, c'è poi stato però un cambio di rotta molto, molto forte, molto deciso, E comunque insomma è difficile coniugare subito risultati al desiderio di costruire un organico giovane, di proprietà e di giocatori da valorizzare. Questo è il suo obiettivo, quello di coniugare risultati a una squadra sostanzialmente giovane che possa avere un valore patrimoniale importante, che dia un valore patrimoniale importante alla società. Questo è quello che ha voluto fare lui, ci vuole del tempo, ci sono voluti 3 anni, ma adesso il Parma è un esempio per il valore dei giocatori che ha, un esempio per la forza che ha, un esempio per il fatto che comunque in Serie A la squadra andrà sicuramente rinforzata, però parte da una base importante di giocatori tutti tuoi, non hai giocatori in prestito, non devi ricostruire niente, devi solo modellare un progetto sicuramente già, secondo me, abbastanza competitivo.
Indicativamente, Luca, secondo te, così a bocce ferme, quanti giocatori tra i titolari dovrebbe cambiare il Parma in caso di Serie A?
Insomma, sicuramente 4-5 giocatori dovranno arrivare, ma sai, poi parlare di titolari e di riserve con Pecchia diventa difficile. Devono arrivare, secondo me, 4-5 giocatori, deve arrivare un centrale difensivo forte, e ne abbiamo parlato anche giovedì scorso. Sì. E tu eri presente in studio a Calcio e Calcio, deve arrivare secondo me un centrocampista importante, deve arrivare una prima punta importante, devono arrivare 4-5 giocatori, insomma, questo è chiaro, però l'ossatura di questa squadra in Serie A può fare bene. Cioè, io l'ho sempre sostenuto in tempi non sospetti, ma non perché voglio attribuirmi cose che ho detto, ma perché l'ho sempre pensato. Io credo che ci siano tanti giocatori che già quando le cose non andavano così bene avrebbero potuto giocare bene in Serie A. Mi riferisco a Mamma, mi riferisco a Bernabé, mi riferisco allo stesso Steve, che è un giocatore che può giocare in Serie A, allo stesso Circati, a Bonni naturalmente, insomma, Miaila. Ci sono giocatori, secondo me, che la Serie A la possono fare bene.
Eh sì. Davidone, mi fa paura la recensione di Luca. Temo molto Bari, spero in un pareggio con però le vittorie di Como e Venezia. Spero solo nel Catanzaro, temo veramente tanto il finale di campionato. Voglio sbagliarmi, spero di sbagliarmi, PS... Se sbaglio, siete autorizzati a darmi del nadero. Io dedicherei gli ultimi 2 minuti di trasmissione, proprio perché oggi cade proprio a fagiolo, come si suol dire, l'intervista di Sandro Piovani a Gianluigi Buffon su Gazzetta di Parma in riferimento a, insomma, ai ricordi di Buffon dello Stadio Tardini, alla notizia, all'indiscrezione che hai lanciato nel corso dell'ultima puntata di Calcio e Calcio. Allora ti chiedo se sono stati degli sviluppi e cosa c'è di vero in merito al possibile ingresso di Buffon nella dirigenza del Parma.
Di vero c'è sicuramente che Buffon e Kraus si stimano reciprocamente tanto, di vero c'è che Buffon, pur apprezzando il ruolo che gli è stato dato in nazionale, vorrebbe un ruolo più operativo, di vero c'è che Buffon tornerebbe sicuramente a Parma con un progetto importante, perché lui adora questa città, questa società e questo ambiente che gli ha dato tanto, di vero c'è che Kraus stima molto Buffon. Quindi insomma ci sono 1000 ingredienti che possono portare a pensare che le strade possono ricongiungersi. Io sono convinto che le parti ci stiano pensando, non ho mai sostenuto che sicuramente Buffon tornerà al Parma, questo io non lo posso sapere, perché probabilmente non lo sanno con certezza nemmeno loro, ma io posso sostenere con buona certezza che entrambe le parti ci stiano pensando molto attentamente, anche perché Buffon non andrebbe a sostituire nessuno. Buffon è un unicum, nel senso che fa parte di quella strettissima cerchia di giocatori, le leggende del calcio, che possono essere Maldini, Totti, Del Piero e Buffon stesso, che tu puoi chiamare in una tua società e non vanno a sostituire un direttore generale piuttosto che un direttore sportivo. Noi abbiamo la fortuna di avere una di queste leggende mondiali molto legate a Parma per svariati motivi. Provate a pensare solo a livello politico la presenza di Buffon cosa potrebbe portare, oltre al fatto che lui ha già fatto il corso per direttore sportivo, direttore generale, quindi è pronto anche un ruolo operativo, ma tutto quello che si porta dietro Buffon con la sua risonanza al servizio del Parma, secondo me sarebbe tanta roba.
E allora vedremo come andrà a finire. Nel frattempo grazie e buon pomeriggio a Luca Ampolini. Ciao Luca.
Berni, ti abbraccio.
Grazie.
A te. Ciao.
Grazie. Grazie anche a Simonetta Collini per la regia, a voi radioascoltatori per averci seguito. Vi ricordiamo l'appuntamento di questa sera a partire dalle 21 con una nuova puntata di Bar Sport in diretta su 12 TV Parma. Noi invece ci ritroviamo domani, sempre qui, poco dopo le 14, con Palle in Tribuna. Buon proseguimento di giornata.